Uno dei soci fondatori dell'Associazione per la Meditazione di Consapevolezza, di cui Carlo adesso dirà anche qualche cosa, e beh, diciamo, altro io non ho da aggiungere. Forse Gianni potrebbe dire qualche cosa, se vuole, rispetto a...
Abbiamo passato in comune.
O forse lo dirà Carlo.
Gianni ha passato in comune con tutti.
Ha passato in comune con tutti quanti.
Mai strappati accademici, e gli altri 15 sono di responsabilità di Roberto
e Carlo.
Carlo mai strappati accademici, e gli altri 15 sono di responsabilità di Roberto
e Carlo.
Carlo è stato indotto.
Carlo è indotto. Ero convinto che poi la pratica fosse iniziare alle 7:30, sono stato distratto.
Va bene, allora in modo Roberto introduci un po'.
Tu? Perché siamo arrivati a questa nuova diversa?
Sì, diciamo che rispetto forse alle aspettative che c'erano di avere questa sera,
perché siamo arrivati a questa nuova diversa.
Sì, diciamo che rispetto forse alle aspettative che c'erano di avere questa sera un monaco della tradizione Theravada, una delle tradizioni del buddismo, appunto, diciamo che questo monaco, Ajantanavaro, ha riconsegnato, come si dice, l'abito nel mese di aprile, marzo-aprile, e è stata chiaramente per lui una decisione sofferta, e non si è sentito, cioè attualmente sta portando avanti solo gli incontri che riguardano la pratica, quindi i ritiri e la pratica meditativa. E non si è sentito di venire a questo incontro. Abbiamo cercato quindi un sostituto valido, e Carlo, certamente anche non essendo un monaco, no, e non essendo mai stato un monaco, è comunque una persona che conosce bene il tema, visto che da molti anni se ne occupa, anzi stava raccontando poco fa che questi anni ha accumulato così tanto materiale che sta pensando di raccoglierlo in una possibile pubblicazione. E Carlo Di Folca è uno dei soci fondatori dell'Associazione per la Meditazione di Consapevolezza, di cui Carlo adesso dirà anche qualche cosa. E diciamo, altro io non ho da aggiungere. Forse Gianni potrebbe dire qualche cosa, se vuole, rispetto a
un passato,
o forse lo dirà Carlo.
Gianni ha
passato in comune con tutti quanti. E quindi ecco, io non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Sentiamo Carlo, visto che già poi siamo un po'
passato in comune con Gianni. È molto bello, siamo stati per tanto tempo insieme nella comunità di San Paolo, poi lui è andato in America, io ho cominciato a praticare la meditazione buddista, senza diventare buddista, questo lo diciamo tutti, no? Almeno nella tradizione in cui pratico, Theravada, quella che un tempo si chiamava Hinayana. Ma in tutte le tradizioni buddiste non è richiesto in nessun caso che colui che pratichi la meditazione si converta, piuttosto laica da questo punto di vista, la pratica buddista. Anche se poi questo non vuol dire che è totalmente tollerante, aperta, eccetera. Sono i problemi anche lì, li vedremo. Due parole circa l'Ameco, di cui ha parlato Roberto. L'Ameco, appunto, Associazione per la Meditazione di Consapevolezza, è stata fondata a Roma nell'88, credo, formalmente, esisteva prima con un gruppo intorno al professor Penza, che è un insegnante di questo tipo di meditazione, di Vipassana. Vipassana vuol dire meditazione di visione profonda, di consapevolezza. Nel corso della chiacchierata che farò spiegherò meglio di che cosa si tratta e faremo anche qualche esercizio. Nell'Ameco l'insegnante, Corrado Penza, organizza corsi di meditazione settimanali, quasi trovando. L'Ameco ha un atteggiamento interreligioso nei confronti della pratica, quindi vengono invitati ad insegnare regolarmente insegnanti di altre tradizioni religiose, sia all'interno del buddismo, monaci o insegnanti di altre tradizioni del buddismo, zen, tibetani, e sia insegnanti cristiani. È un'associazione che è aperta anche al dialogo con il moderno centro sociale. Viene suggerita spesso all'interno della MECO una psicoanalisi, una psicoterapia, laddove per esempio si possa notare che delle persone che sono interessate alla meditazione in realtà avrebbero più bisogno di una psicoterapia. E comunque viene suggerita la fecondità di un approccio che metta insieme un lavoro psicologico con la MECO. È una situazione un po' complessa, l'insegnamento diciamo in Italia, a mio parere, potrebbe dire offre bene il vino, sicuramente una delle associazioni più interessanti, anche perché il fondatore dell'insegnante, è sicuramente uno degli insegnanti più qualificati, è anche insegnante ufficiale in Taiji Meditation Society, che è il centro pilota in occidente di questa tradizione, che trova in Massachusetts. In grosso modo, per il momento, mi sembra di aver detto tutto. Allora, la chiacchierata di stasera, io ho preparato degli appunti, vuole essere qualche riflessione sulla preghiera cristiana e la meditazione buddista. Mi sono appoggiato per queste riflessioni su alcuni autori cristiani e appartenenti a volte all'area delle comunità di base oppure del cristianesimo impegnato, di Azzardi, Filippo Gentiloni, ho preferito usare tra gli autori giudaico-cristiani contemporanei, giudaico-cristiani perché Simone Weil, che lo citerò spesso, non si è convertito al cristianesimo, ma per ragioni storiche. Soprattutto ha preferito rimanere ebrea perché durante la seconda guerra mondiale sarebbe stato tra le tante ragioni, insomma, un carteggio, però insomma, è un'autrice spirituale particolarmente profonda, complessa e appartenente alla tradizione cristiana. Ho scelto sul versante cristiano di privilegiare questi autori proprio perché per il luogo in cui pensavo di trovarli, per far vedere come l'atteggiamento meditativo orientale, che è basato, come vedremo meglio, non tanto su una preghiera discorsiva, ma sulla coltivazione dell'attenzione, del silenzio, non abbia dei riscontri molto profondi in Occidente. E appunto laddove uno meno potrebbe aspettarlo, laddove invece ci sono autori che sono impegnati più sul sociale e sul politico. Allora, io penso che la domanda su come meditare, su come pregare, per usare un termine occidentale, sia la domanda fondamentale di qualsiasi ricerca di tipo religioso. La religione non è un fatto eminentemente dottrinale, la religione è una pratica, comunque la si voglia intendere, una pratica di esercizio, una pratica spirituale, comunque la si voglia intendere, è una pratica. Di cui l'aspetto dottrinale costituisce uno schema molto importante, ma l'aspetto fondamentale è la preghiera, la domanda come pregare è la domanda fondamentale di ogni persona religiosa, ed è una domanda che non si può dire. il Buddha, poco prima di morire, le ultime parole che disse furono praticate, inteso la meditazione, la spirituale, con dedizione, con gioia. La prima lettera ai Tessalonicesi, San Paolo dice: pregate senza interruzione, senza interruzione. Quindi una persona che ha interesse religioso, la preghiera è la chiave di volta. A questa domanda, su come pregare, sono state date tantissime risposte, a seconda della cultura e della religione in cui sostanzialmente possiamo dire che nella nostra tradizione occidentale cristiana si è andata formando una tradizione religiosa nella quale la preghiera in qualche modo è stata soprattutto identificata con l'uso della parola, con l'orazione, con il palo, anche se esistono a livello contemplativo. Il cristianesimo è coltivazione dell'attenzione di Dio. Nella tradizione orientale invece la meditazione, appunto chiamata meditazione non preghiera, è incentrata intorno alla coltivazione della consapevolezza, in genere dell'attenzione, comunque di un atteggiamento di silenzio, della coltivazione del silenzio della vita. Ed è interessante vedere che questi due atteggiamenti diversi nel confronto della preghiera sono correlati con l'immagine, con l'idea che nelle due tradizioni orientali e occidentali, secondo un po' di una tradizione grossolana, perché ovviamente nella tradizione orientale ci sono tantissime forme di religiosità, anche in Occidente, come tutte implicitamente tantissime, non solo nel cattolicesimo, ma anche per esempio nel cattolicesimo, sono infinite modi di dire il cattolicesimo. Grossolanamente si può dire che la parola, la preghiera come parola, tende ad essere prevalente in quelle religioni in cui c'è una concezione personale del cattolicesimo, mentre il silenzio meditativo tende ad essere prevalente in quelle tradizioni in cui l'assoluto viene concepito in un modo impersonale. Questo è importante. La risposta alla domanda su come pregare è sempre legata all'immagine che noi abbiamo di Dio, della vita di Dio. Noi potremmo dare una risposta intellettuale, in certo modo, e poi in realtà praticare in un altro modo, che la nostra immagine profonda di Dio, dell'assoluto, e di noi stessi, da quella che noi professiamo in teoria. Possiamo per esempio pensare che siamo profondamente convinti che Dio, il Dio cristiano, sia un Dio di amore e di perdono, e poi tutte le volte che noi ci cogliamo in fallo, mentalmente ci siamo abbandonati. Pensiamo che dovremmo correggere la cosa. Dio in cui crediamo, anche se lo sappiamo, è Dio giusto, Dio premia a lui. Comunque, io, fatte queste premesse, vorrei partire da una citazione di Filippo Gentiloni, del suo libro qualche anno fa, Non nominare in vano, per alcune ragioni. Prima di tutto perché Filippo è molto severo nei confronti della religiosità orientale, anche se per molti versi a volte ha delle parole interessanti, ma generalmente è severo. Quindi io sfido in un contesto come questo, in cui cercherò di riflettere appunto sul rapporto tra preghiera orientale e occidentale, perché la questione si pone. Poi perché senza dubbio Filippo Gentiloni è un autore lucido, rigoroso, a volte radicale, ma la sua riflessione tocca i temi essenziali della religiosità. Poi perché è un esponente di spicco del cristianesimo impegnato politicamente, socialmente, quindi possiamo affrontare un pochino il tema del rapporto tra preghiera, meditazione e impegno sociale, vecchia domanda, ma meditare non aliena dalla realtà non chiude in un botto. E poi per la mia storia personale, dicevo, che parlando un po' della mia amicizia vecchia con Gianni Novelli, ho cominciato il mio lavoro nelle comunità di base nel 69, sono stato 10-12 anni nelle comunità di base, poi sono un po' allontanato, ovviamente non mi dimentico niente di quello che ho fatto, sono molto contento che l'ho fatto, perché sono molto impegnato in quello che faccio ora. Quindi ecco, Filippo Gentiloni, nel suo libro Non mi rallentare, citando quel passo del libro del Genesi dove Gesù, dove Dio porta gli uomini, agli uomini, Adamo e Eva agli animali, affinché l'uomo dia il nome agli animali. Partendo da questo passo, di questa famosa scena contenuta nel racconto genetico della creazione, si possono dare due letture contrastanti. Dare il nome può intendersi come scelta ad arbitrio, l'uomo è l'unico soggetto, padrone, e le cose sono oggetto a sua disposizione. Ma può anche intendersi come attenzione, attenzione dell'uomo in ascolto, affinché le cose gli rivelino il loro vero nome, che l'uomo non inventa, ma pronuncia. Non si tratta soltanto di due diverse seggenze, ma di due diversi atteggiamenti di fondo, di due modi di vedere non soltanto le cose, ma se stessi, la vita, la storia, gli altri, tutto. Il primo atteggiamento, quello del dominio, è all'insegna della proprietà, del possesso, del dominio, della oggettivazione e della strumentalizzazione. Declina l'aggettivo possessivo, mio, tuo, tuo. Distribuisce forse, e forse anche con equità, indirizza e organizza. Il secondo atteggiamento è all'insegna dell'attenzione, dell'ascolto, dell'attesa, della pazienza, del silenzio. Anche, soprattutto, dell'interrogazione, figlia del dubbio e della speranza. Soltanto colui che non sa chi è, soltanto colui che la risposta non la conosce, ma non dispera di ottenere. Trovo che è molto bello quello che dice Filippo Gentiloni, ed è interessante subito notare che i due atteggiamenti che lui descrive sarebbero accettati perfettamente da qualsiasi buddista di qualsiasi tradizione come la descrizione dei due modi fondamentali secondo i quali, secondo il buddismo, noi ci possiamo rapportare alla vita, a noi stessi. Quindi non solo definisce il rapporto dell'uomo con gli oggetti, ma definisce proprio i problemi esistenziali dell'uomo. E poi vedremo, secondo me, definisce anche, quindi, due diverse forme di preghiera, due diversi modi di pregare. Perché la seconda nobile verità annunciata dal Buddha dice che la ragione per la quale noi siamo impelagati in quello che nel buddismo si chiama samsara, ossia la catena delle morti e delle rinascite, nel mondo della sofferenza, di dukkha, che è la prima nobile verità. La ragione per cui noi siamo impelagati in questo mondo di sofferenza è l'attaccamento, il desiderio. L'attaccamento e il desiderio viene inteso proprio come un rapporto errato con il mondo, con la vita, un rapporto nel quale noi cerchiamo di dominare, di appropriare, di conservare, di controllare gli oggetti, le persone, la vita. Per il buddismo l'attaccamento è il mondo, è il modo principale di comportamento dell'io, dell'ego. È interessante che il titolo di uno dei più importanti libri di meditazione buddista di un autore morto recentemente, Buddha Dasa, intitolato Io e Mio. Il buddismo, come Gentiloni direbbe, l'ego, l'io, l'atteggiamento di dominio verso le cose, declina l'aggettivo possessivo, mio. Quindi quello che per Filippo Gentiloni è il primo atteggiamento descritto, il buddismo lo riconosce come la modalità dell'attaccamento nei confronti della vita ed è la causa della sofferenza. La terza nobile verità del Buddha, del buddismo, insegna che la liberazione dalla sofferenza avviene attraverso l'estinzione di questa modalità della mente, dell'attaccamento, attraverso la cessazione dell'attaccamento. La via per arrivare alla estinzione della sofferenza è la quarta nobile verità, descritta nella quarta nobile verità, lo studio sentiero, che è, diciamo, in termini moderni, un intero programma di liberazione perché contiene fattori cognitivi, etici e meditativi. È interessante però che all'interno dei fattori meditativi, che sono tre, il fattore chiave è quello che Gentiloni mette a chiave del secondo atteggiamento verso la realtà e le cose, e cioè sammatati, resta attenzione, resta concentrazione. Ricordiamo quello che dice Gentiloni: la seconda modalità di rapporto con la vita è all'insegna dell'attenzione, dell'ascolto. La chiave di volta della pratica spirituale per il buddismo è l'attenzione, l'ascolto. Allora, facciamo una pausa. Vorrei così, prima ancora di proseguire, far vedere che cosa significa fare un po' di pratica di attenzione. Faremo qualche minuto, qualche breve minuto di meditazione di Vipassana. Dopo che vi avrò dato il minimo di tempo, abbiamo detto che la pratica della meditazione di consapevolezza è basata sulla capacità di prestare attenzione alla realtà, è un atteggiamento ricettivo, non di dominio. Vedremo poi meglio in che modo questo tipo di atteggiamento, la coltivazione di questo tipo di atteggiamento nei confronti della vita è curativa. Adesso è bene che lo sperimentiamo. In genere, nella tradizione della Vipassana, si sceglie un, dato che la mente tende ad essere distratta, dato che noi facilmente continuiamo a portare la nostra attenzione ed essere dominati dai nostri pensieri, dalla nostra reazione, tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci pensieri, sensazioni, sentimenti. Per coltivare l'attenzione, che è una cosa estremamente difficile, si sceglie un supporto che in genere è il respiro, almeno per il supporto di questo, perché per una ragione non particolarmente difficile, semplicemente perché il respiro c'è sempre. Finché non moriamo, il respiro. Potremmo essere del tutto insensibili a respiro di dato che essere attenti è difficile, la cosa consigliata è quella di metterci in una condizione di tranquillità. La postura nella meditazione di Vipassana non è fondamentalmente, non è imposta. L'importante è che si stia seduti, si può essere a gambe incrociate per terra, su un panchetto, anche su una sedia, addirittura distesi. Il problema del rimanere distesi è che si può addormentare, perché con questa pratica la mente si calma e quindi c'è il rischio di sentire qualcuno rissare. L'importante è che nei limiti del possibile la colonna vertebrale sia verticale, allineata. Nei limiti del possibile non bisogna cercare la perfezione, la perfezione non esiste, e nei limiti del possibile il suggerimento è quello di portare l'attenzione al flusso del respiro, cioè a sentire, a percepire, a essere consapevoli della sensazione fisica che noi proviamo nel momento in cui il respiro entra nelle narici, entra nel corpo, dilata l'addome e poi si tratta di essere attenti alle sensazioni, non pensare sulle sensazioni. differenza sperimentando diventa più chiara, ma anche concettualmente è evidente. Noi solitamente facciamo una radiocronaca della nostra esperienza, noi la nostra mente interpretiamo sempre continuamente tutto. No? Un esempio che voglio fare subito è banale, noi non mangiamo da anni una cosa buonissima che sognavamo mangiare da tanto tempo. Il primo boccone ce lo gusteremo con tutta la nostra gioia, il secondo boccone un po' meno, il terzo boccone un po' meno ancora, poi alla fine si scopriremo a chiacchierare con gli altri, mangeremo tutto il tempo. Non stiamo vivendo nel presente. La pratica dell'attenzione è l'arte di imparare a vivere nel momento presente, qualsiasi cosa sia. È difficile, vedremo poi perché. Si comincia da questa cosa semplice, che c'è. Forse una delle difficoltà che c'è nel prestare così attenzione a una cosa così semplice come il respiro, lo dico prima perché può darsi che ve ne accorgerete, magari alla fine della chiacchierata vi raccontate un po' come si vuole, cosa si è provato. Una delle difficoltà che si incontrano è quello di domandarsi. È una cosa banale, stare attenti al respiro. Noi cerchiamo le cose strane, importanti, significative. Invece chi è fedele nel piccolo lo sarà anche nel grande. Alleniamoci a stare, anzi, io direi che chi è fedele nel grande è sospetto, se non è anche fedele nel piccolo. È facile seguire il grande. Il respiro è una cosa unica, da là. Adesso faremo silenzio per un po', cercheremo di stare attenti alla sensazione fisica del respiro che inspira, senza forzare il respiro, così com'è. Se si distrae, se scopriamo che la mente è andata per conto suo, abbiamo fatto i pensieri, ci stiamo domandando se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, l'unica cosa da fare è quella di prendersi conto che siamo distratti e ritornare al respiro. Se questa distrazione succede 100 volte in un minuto, per 100 volte ci rendiamo conto di un'unità e torniamo alla sensazione di respiro. La meditazione è anche l'arte di imparare a ricominciare sempre da capo. Finirò la piccola seduta con come a volte si finisce nella tradizione Theravada, ossia pronunciando una breve meditazione di benessere. qualcuno sulla base di questa piccola esperienza vuole dire qualcosa? Bisogna fare, mentre non si può controllare, è impossibile controllare. C'è una vecchia storia zen tibetana di un tizio che andò da una maestra in un luogo di Tibet, e pregando che gli insegnasse la metà. Lei lo trattò un po' bruscamente e poi lo mandò in una grotta e gli disse che per 24 ore non avrebbe dovuto pensare assolutamente, e poi avrebbe detto. Questo significa là dentro, terrorizzato. Cerca di stare a pensare a niente, ma naturalmente più cercava di non pensare a niente, più pensieri piovevano nella sua testa. Il giorno dopo, seppellito dai pensieri, e disperato, convinto di aver fallito, guarda il pensiero, per trovare il adesso torna nella grotta, e per 24 ore adesso devi pensare in interrompere. Tu dici, ok, questa è fatta. Stavolta sarà facile. Comincia, si picca nella grotta e comincia a pensare, a pensare, a pensare. Ogni tanto però si accorgeva, i pensieri sono. Allora riprendeva con più lena. E più tentava di pensare, e più i pensieri si diradavano. Erano lunghi i momenti in cui non pensavi. Disperato, prima dopo l'insegnante convinto che è stato portato via a casa. L'insegnante gli disse, bene, adesso hai capito che la mente non si può controllare. Ora puoi cominciare a meditare. La mente non si può controllare. Quando si pensa che la meditazione si può orientare, che in genere si dice è basata sulla coltivazione del silenzio, in termini scientifici, appunto, abbia come scopo lo svuotare la mente dai pensieri, si dice una cosa in realtà. La mente non si può svuotare dai pensieri. Allo stesso modo in cui il senso del tatto non si può svuotare del contatto con le cose. Secondo la tradizione buddista, secondo la psicologia buddista, la mente è il sesto senso. La mente viene percepita come un senso esattamente come gli altri. L'oggetto dell'organo presente della vista sono gli oggetti visibili, le forme e i colori. L'oggetto della mente sono i pensieri. Tutto qui. Il silenzio della mente, quello di cui parlano anche i padri del deserto, non ha niente a che vedere con l'assenza di pensieri. È la disidentificazione dei pensieri. È il non giudicare se stessi a partire dai pensieri che abbiamo. Faccio un esempio. Se io sto sull'autobus e una persona mi pesta il piede per 14 volte di fila, è molto probabile che perlomeno alla 14esima, se proprio sono un santo, mi verrà in mente questo l'ammazzerei. La mente è fatta così. Ammazzare qualcuno è la modalità della mente di eliminare qualcosa che dà fastidio. La differenza tra la mente dell'illuminato e la mente mia è che io tenderò a giudicarmi in base al fatto che ho avuto quel pensiero. Dirò, certo che non vado bene, ammazzerei uno solamente perché mi ha prestato il piede solo 14 volte. L'illuminato sa che la mente produce questo tipo di pensiero e non si giudica in base al pensiero. Ma le due menti sono identiche. C'è nessun problema, i pensieri non vanno lì. Il resto va benissimo. Una delle cose, le vedremo meglio, più evidenti quando uno comincia a praticare la meditazione di consapevolezza è che proprio perché uno comincia a prestare, magari per la prima volta in vita sua, attenzione a quello che succede nel proprio corpo, a cominciare da questo sforzo elementare ma fondamentale che è il respiro, uno si comincia ad accorgere di tutta una serie di cose che prima c'erano ma davano spontaneo, di cui non si rendeva assolutamente conto. Uno lo vedeva via, diventa più vivo. La parola buddista per meditazione è bhavana. Bhavana è il causativo di bhu, che è il verbo essere. Quindi bhavana vuol dire ciò che fa essere. È ciò che fa sì che noi abbiamo un senso di vitalità maggiore. E se abbiamo un senso di vitalità maggiore, noi, anche le persone con cui siamo in relazione, per noi sono più vive. Gli oggetti sono più vivi. Anche le sensazioni fisiche diventano più vive. Prestare attenzione al momento presente in modo flessibile, perché il momento presente diventa vivo e non venga più giudicato, filtrato attraverso le nostre categorie. Quindi non è sorprendente affatto che nel momento in cui lei ha cominciato a essere attenta al presente ha cominciato a sentire tutte quelle sensazioni del corpo. Quindi è così che succede. Si coltiva l'attenzione al respiro semplicemente perché è bene che la mente si alleni a essere stabile all'inizio su un punto preciso, su una cosa semplice come respiro, perché è come convogliare una luce diffusa in un raggio largo. La mente è dispersa, tende a correre, allora la alleniamo, le facciamo un training, le diamo la capacità di stare momento per momento su un unico oggetto di attenzione. È una forzatura che questo unico oggetto di attenzione debba essere per forza il respiro, ma altrimenti non saremmo in grado di allenarla, come quando un ginnasta per allenare un muscolo lo ripete continuamente uno stesso gesto, ma lo scopo di quel ginnasta non è certo per tutta la vita fare quel gesto e avere quel muscolone così, lo scopo è un altro. Allenare la mente con la concentrazione, con lo stare sul respiro, serve a renderla più stabile, più calma, e quindi poi successivamente più capace di essere invece man mano che la vita scorre, attento con la stessa capacità a tutto quello che succede. Sul lavoro è difficile. Diciamo che il programma di lavoro è questo. Stare sul respiro è un modo per calmare la mente, perché una mente che è appoggiata a un solo oggetto, che non corre da una parte all'altra, è una mente che si ritorna. E poi, per essere capaci di utilizzare la stessa calma e concentrazione, per non escludere niente, quindi per essere sensibili, per percepire, per vivere nel presente qualsiasi cosa. Forse è meglio che vado avanti, poi casomai in fondo cosa si vede. È interessante che ecco, la distinzione fondamentale che fa Gentiloni tra questi due atteggiamenti nei confronti della vita, delle cose, delle persone, e cioè tra un atteggiamento di dominio e un atteggiamento ricettivo. Stare sul respiro significa essere lì in un atteggiamento di accoglienza delle sensazioni che in quel momento si stanno venendo. Uso il termine accoglienza perché è un termine tipicamente cristiano, lo usa spesso a Rerazzar nel suo bel libro Nostro Signore del Deserto, che è un'antropologia della preghiera. Lei dice che va affermato con forza che la preghiera non è, come appunto in Occidente spesso si è confuso, una ripetizione, una cosa quantitativa, più preghiere uno dice più ottiene dei risultati, eccetera. E non è un qualcosa di necessariamente legato alla preghiera. È un abito, un atteggiamento esistenziale, un modo di essere, un agire, un modo di vivere. E aggiunge, lo stato creaturale e l'esperienza religiosa sono entrambe situazioni di ricettività. Il nostro essere creati ci pone dalla parte del ricevere. Il fondo della religiosità è l'accoglienza. Quando Filippo Gentiloni, Adriano Azzardi sottolineano la virtù dell'attenzione, dell'accoglienza, della ricettività, non fanno altro che riprendere una tradizione che a lunghissima data, fin dal Vangelo, dove si parla più volte in Matteo di vigilanza, no? Di parabole, di verbi, di vigilanza, anche nel Deuteronomio si parla del santo che è vigile, che è santo in quanto vigile, attento. Un paio di citazioni utili. Evagrio Pontico, un monaco del deserto, l'unico monaco del deserto che oltre che dei detti ha lasciato delle opere compiute, molto belle anche qui. Un po' difficili da digerire per la mentalità contemporanea, il linguaggio contemporaneo. Lui dice, quando l'attenzione cerca la preghiera, la trova. Perché a niente fa seguito la preghiera più che all'attenzione. E così l'attenzione va coltivata. Lui dice, interessante, con una bella immagine, che non è l'abito che fa il monaco, forse è stato lui a dirlo per primo, ma è l'attenzione che fa il monaco. Cioè, è la mente attenta che fa il monaco. Il monaco è quello che è sempre attento. È esattamente la stessa identica definizione che dà il Buddha. L'illuminato è l'essere che è sempre consapevole. Lo stesso dice San Gregorio Palamas, sintetizzando, lui dice un santo che nella tradizione cattolica non viene molto considerato, in genere un autore di opere spirituali molto letto nella tradizione ortodossa, le sue opere sono raccolte nella Filocalia, che è una raccolta di opere di autori spirituali dai padri di Giacomo. E anche lì lui sottolinea moltissimo che anche ai principianti cristiani bisognerebbe insegnare l'attenzione. Interessante questa cosa dell'arte di principianti, sembrerebbe che invece l'attenzione sia una cosa un po' diversa. Simone Weil, che io ho detto prima, citerò abbastanza stasera, per le ragioni che ho citato, è molto forte. La preghiera, dice, esige attenzione. Esige che venga esercitata verso Dio tutta l'attenzione di cui l'anima è capace. La qualità dell'attenzione è strettamente collegata alla qualità della preghiera. Il calore del sentimento non può soffrire. Tutti gli esercizi servono a sviluppare l'attenzione, che è l'essenza della preghiera. Allora, qui en passant possiamo capire anche che cosa intendeva San Paolo quando diceva, esortava a pregare senza interruzione. Se pregare senza interruzione significasse recitare orazioni mentali senza interruzione, questo sarebbe perfettamente incompatibile con tutta una serie di attività che esistevano anche allora, studiare, lavorare, eccetera. Assolutamente impossibile. Non possiamo continuamente pensare con parole. Probabilmente l'unica cosa che si può fare senza interruzione è essere attenti, essere consapevoli al presente. Anzi, essere attenti al presente è l'unica cosa che si può fare solo senza interruzione. O meglio, possiamo distrarci continuamente, ma poi quando ci siamo lì, nel presente, indivisi. E la cosa interessante è che è vero il contrario, cioè non è solo vero che nel coltivare espressamente l'attenzione, come abbiamo visto prima con quell'esercizio, noi coltiviamo la preghiera, perché coltiviamo l'essere presenti alla vita così com'è. Dio è qui, no? Questo si dice che Dio noi non lo troviamo perché lo cerchiamo lontano, ma è qui, in noi. Quindi essere presenti alla vita così com'è significa proprio essere sul punto di cogliere quello che noi cercavamo lontano. Quindi non solo nel coltivare l'attenzione noi coltiviamo l'essenza della preghiera, che è la ricezione, ma è vero anche il contrario, lo fa notare bene Simone Weil, e cioè che qualsiasi cosa noi facciamo con attenzione, queste cose, la cosa più profana di questo mondo, senza nemmeno avere uno spirito religioso, coltiva la preghiera. Cioè, Se studiamo geometria, lei dice, latino, in un scritto che si chiama sull'utilità degli studi scolastici per la crescita spirituale. Qualsiasi cosa facciamo, nel momento in cui ci concentriamo, siamo attenti, stiamo coltivando questa facoltà spirituale che è l'attenzione. Perché l'attenzione ha questo di bello e di interessante, soprattutto per questa cultura, che è la cosa più umile che esiste. Non è un valore molto diffuso, no? Anzi, se ci pensiamo bene, il valore più diffuso in questa cultura è esattamente il contrario, la distrazione, l'evasione. Chi è la persona più che riesce a autosponsorizzarsi meglio? Quello che evade meglio, quello che vale Seychelles, no? Quello che riesce a sfangare meglio il quotidiano. I valori di questa cultura sono i valori esattamente opposti ai valori umili dell'attenzione. L'attenzione è banale, entra in tutte le cose. Troppo banale, troppo semplice questa cultura. Ma c'è anche un'altra ragione per cui l'attenzione non è facile. E che forse è alla base del, sicuramente, è alla base di culture come la nostra che cercano tutto meno che la vita. Mette in discussione molte cose. Simone Weil, con una frase potente, lei è sempre così, dice: c'è nella nostra anima qualcosa che rifugge la vera attenzione. Grosso modo le ragioni per cui prestare attenzione è difficile sono due. La prima è che nel prestare attenzione alla nostra vita, a quello che proviamo, a quello che pensiamo, in quel momento, nel momento presente, così com'è, noi non possiamo più esercitare il controllo, non possiamo più dominare niente, non possiamo più mettere in moto quel primo atteggiamento di cui parla Gentile. La seconda è che nel prestare attenzione noi ci rendiamo conto della sofferenza esistenziale che c'è dentro di noi, che c'è dentro di noi. Stare attenzione, essere vigilanti, è il contrario di controllare, di dominare. Ma la nostra mente vuole controllare, vuole dominare. Non è un caso che quel primo atteggiamento, quella prima interpretazione del libro del Genesi è poi quello che ha avuto più successo, diciamo, dal punto di vista antropologico, no? Diciamo una società tecnologica in cui tutto bisogna controllare, tutto si deve controllare, no? Poi interessate più. Come la storia di quell'esempio che abbiamo fatto prima del tizio che più cercava di non avere pensieri e più l'aveva, più cercava di avere pensieri e più non l'aveva, qui più noi cerchiamo di controllare il mondo e più ci sfugge dal controllo. Esattamente credo che ci sia una regola. Noi vogliamo, ma noi dentro di noi, nella nostra vita, vogliamo controllare. È difficile che più o meno inconsciamente ciascuno di noi non abbia un progetto su se stesso, un'idea di quello che pensa che sia sbagliato, che sia giusto, quello che bisognerebbe cambiare nella nostra vita per essere più felici. Per essere più adeguati alle circostanze, no? Sono le modalità classiche della mente. Dicevamo prima che secondo la prima nobile verità del buddismo l'attaccamento è la modalità principale con cui nella condizione decaduta, diremmo con un linguaggio cristiano, l'uomo si rapporta alla vita, a se stesso. L'attaccamento ha due facce, l'attaccamento avversione, l'attaccamento verso tutto ciò che è ritenuto che abbia valore, che possa nutrire
la nostra crescita, e avversione verso tutto ciò che non ha valore, tutto ciò che non ci piace, che è doloroso. Ecco, noi pensiamo di governare, di controllare anche la nostra crescita personale attraverso l'inseguimento di quello che riteniamo abbia valore e l'evitazione di quello che ci sembra. L'attenzione, nel programma dell'attenzione non c'è niente di tutto questo, perché l'attenzione è il momento presente, qualsiasi cosa ci sia. Se noi nel momento in cui stiamo praticando la meditazione ci viene un pensiero giudicante, cioè in quel momento abbiamo avuto, non so, un dolore a un ginocchio e abbiamo detto: ma guarda che cattivo meditante sono, se fossi un bravo meditante non dovrei avere questo dolore al ginocchio. La regola meditativa è la regola, insomma, l'atteggiamento meditativo che ci aiuta a vivere più felici, diciamo così, perché non c'è un'etica in questo caso, è quello di rendersi conto che è un prodotto anche quello della mente. Prendiamo atto con attenzione che la mente ha prodotto quell'opinione là, che avendo avuto troppi dolori al ginocchio non siamo lì, vedrai che idea, oppure siamo stati troppo distratti. Il nostro programma invece prevede delle aspettative, no? Noi dovremmo essere così per essere bravi meditanti, bravi cristiani, eccetera eccetera, e non dovremmo essere cos'ha, eccetera. Con l'attenzione tutto questo salta. Per dirla con un linguaggio cristiano, Lazzari dice: la preghiera è un atto di adesione a Dio, cioè si tratta di imparare ad accettare i progetti suoi su di noi, linguaggio tradizionale. Nel buddismo si direbbe imparare a lasciar andare tutto quello che succede. Quello che succede arriva, noi lo lasciamo andare. Non siamo lì a giudicare se è bene o male. Lasciamo che sia lo spirito a lavorare. E se la nostra mente esprime giudizi di bene o di male, benissimo, la nostra mente ha espresso un giudizio di bene o di male. Ma questo è spaventoso per la mente, perché, come direbbe San Giovanni della Croce, anzi, come dice San Giovanni della Croce, in linguaggio che è un po' diverso da quello che sto usando io adesso, dice esattamente la stessa cosa, come dice San Giovanni della Croce, questa è la notte oscura dello spirito, perché la notte oscura dello spirito non è tanto l'assenza di pensieri, l'assenza di emozioni, o la presenza di uno stato d'animo sofferente, doloroso. La natura fondamentale della notte oscura dello spirito è il non avere cartelli indicatori, di non avere cartelli indicatori, di non avere il sentiero. San Giovanni della Croce dice: l'intelletto non ha più sentieri dove da percorrere, dove andare. Non ricordo proprio esattamente le parole fatte. Non riconosce più dei sentieri. No? Non siamo più in grado di controllare il percorso, di dire: ecco, la mia tappa di avvicinamento alla salvezza, all'illuminazione, all'essere ok, all'essere in gamba, le mie tappe di avvicinamento sono queste. Ecco, i sentieri saltano tutti. Questa è la natura profonda della nostra storia. Non siamo più a governare, non siamo più noi a governare la crescita, la nostra crescita, il nostro stesso senso di identità, perché il nostro senso di identità spesso è comparativo, nasce dal confronto fra come ci sentiamo e come pensiamo che dovremmo sentirci, come si sentono gli altri, no? C'è tutto questo sistema di continui confronti, e il nostro senso di identità non è mai nudo e crudo, no? Non nasce mai dalla nostra autonoma, intima autopercezione, mai. Nasce sempre da un sistema di riferimenti. Questo sistema di riferimenti, quando salta, entriamo nella nostra storia. Interessante che Gentiloni dice che atteggiamento tipico del secondo atteggiamento, caratteristica tipica del secondo atteggiamento è il dubbio, l'interrogazione. No? La fede come sistema di credenze è messo in crisi completamente dall'attenzione, perché l'attenzione al presente non fa saltare tutte le coordinate del presente. E poi magari uno le ricostruisce. Però nel momento in cui si presta attenzione, l'atteggiamento di controllo tende a indebolirsi, e questo spaventa.
Attenzione, presente, per vedere gli orari, sì. In genere noi so che come lavorare io non ci prendo molto, se lo determiniamo in genere per lasciare in spazio.
Guarda, 10 minuti e io ho finito. Tanto quello che sta dando
poi dopo.
Va benissimo, no, non ricordiamo, sì, cioè non abbiamo problemi come orari.
Allora, quindi c'è questo aspetto. La seconda ragione, che è strettamente connessa alla prima, per cui l'attenzione è difficile, è che l'attenzione mette, dicevo prima, a contatto con la sofferenza. E qui ci introduce bene Simone Weil. Lei all'inizio dice Dio è attenzione senza distrazione. E amore e attenzione sono la stessa cosa. E aggiunge: non soltanto l'amore di Dio è sostanzialmente fatto di attenzione. L'amore del prossimo, che sappiamo essere il medesimo amore, è fatto della stessa sostanza. Gli sventurati non hanno bisogno d'altro a questo mondo che di uomini capaci di prestare loro attenzione. La capacità di prestare attenzione a uno sventurato è una cosa rarissima e difficilissima. È quasi un miracolo, è un miracolo. Quasi tutti quelli che credono di avere questa capacità non ce l'hanno. Il calore, lo slancio del sentimento, la pietà non basta. Questo è il punto fondamentale dell'attenzione di Dio. Perché? Perché prestare, lei dice attenzione a uno sventurato, Simone Weil ha lavorato in molte officine, tanto che ha combattuto in Spagna contro i ribelli del generale Franco, in molta conferenza, mi ha vista molto nella tua vita, conosce bene questi dinamici. È per questo che il Buddha diceva che la pratica spirituale è nuotare controcorrente. Perché la nostra tendenza spontanea della mente è quella di cercare di fuggire la sofferenza e fuggirla magari con i criteri che abbiamo detto prima, cioè percorrendo una serie di sentieri, un sentiero, programmando quello che possiamo fare per soffrire meno, ma soprattutto questo percorrere i sentieri è un altro modo per non sentire la sofferenza esistenziale che ciascuno di noi ha. Il Buddha, nel buddismo, si definirebbe questa sofferenza esistenziale come la percezione di essere separati dalla vita, da Dio. Non usano la parola Dio, insomma, è la stessa cosa. La sensazione di non essere in Dio, di essere separati, divisi. Ce l'abbiamo tutti. E tutti la scappiamo, tutti la fuggiamo. C'è una qualche nobiltà, tra virgolette, dell'uomo qualsiasi che non... brutta parola, l'uomo qualsiasi. Ma comunque... Che non pratica, non medita, non fa niente di particolarmente spirituale. È la nobiltà di chi, come tutti, scappa da quello che il Buddha chiama dukkha, la sofferenza, l'angoscia di forza. La distrazione è un modo per non sentire al centro del nostro essere la sofferenza della separazione dalla vita. Ecco perché essere attenti è difficile, perché alla fine... sotto l'attenzione scopriamo che siamo insoddisfatti, che non siamo contenti, che siamo separati. Simone Weil lo dice benissimo: la vera conoscenza degli infelici implica quella dell'infelicità. Coloro che non hanno guardato il viso dell'infelicità o non sono pronti a farlo non possono avvicinarsi agli infelici se non protetti dal velo di una menzogna o di un'illusione. Guardare il viso dell'infelicità naturalmente non significa andarsela a cercare, significa scoprirla laddove c'è. Ce n'è già abbastanza, secondo me, per il mondo. Ecco perché la ragione principale per cui la sofferenza, per cui l'attenzione è difficile. Perché nel momento in cui ciascuno di noi si sedesse in meditazione e presta attenzione a se stesso, arriva prima o poi il momento in cui scopre quello che magari per tutta la vita ha cercato di non vedere, e cioè che è insoddisfatto. Io credo che può lenire questo lo scoprire che tutti proviamo la stessa cosa. che una buona parte di quella sofferenza deriva dal fatto di pensare che qualcuno non ce l'ha. Invece ce l'ha tutti. Anzi, addirittura Turoldo ha scritto un libro che era titolato Anche Dio è infelice. Tagliamo un po'. Com'è che l'attenzione guarisce? Perché l'attenzione guarisce, è difficile ma guarisce, cura. L'attenzione cura perché prima di tutto perché per le stesse identiche ragioni per cui è difficile. Prendiamola così. Perché nel momento in cui smettiamo, sia pure per un attimo, di esercitare il controllo, consentiamo alla vita, allo spirito che giace dentro ciascuno di noi, di agire. Noi con i nostri comportamenti, con i quali cerchiamo di essere noi i programmatori e gli artefici della nostra liberazione sulla base dei programmi che ci siamo fatti seguendo qualcuno, qualcosa, una dottrina, eccetera, in realtà non raggiungiamo il risultato che desideriamo. Nel momento in cui prestiamo attenzione è come se mollassimo la presa. Per quell'attimo si crea lo spazio per cui la vita cammina per conto suo. E nella vita ci sono potenti forze guaritive, c'è lo spirito. San Paolo dice lo spirito prega, geme dentro di noi, prega per noi con gemiti inesprimibili, perché noi non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare. Prestare attenzione significa smettere di fare resistenza a questa attività e quindi lo spirito cammina da solo. Meister Eckhart diceva che dentro di noi c'è una sorgente di acqua viva, dentro chiunque, e questa sorgente di acqua viva è sepolta da magari tonnellate di detriti, ma non importa perché continua ininterrottamente ad agire. Con una pratica si chiama del distacco, del non attaccamento, dell'attenzione, noi consentiamo a quest'acqua di rigenerarci, va in superficie magari per un secondo. La Jogo Beck, una insegnante di Zen, dice: la luce della consapevolezza, illuminando le cose, attenua la falsità ed evidenzia la verità. Il non sé, che è sempre in atto, comincia a rivelarsi. Dice esattamente quello che diceva Meister Eckhart con un linguaggio buddista. Il non sé è, secondo la dottrina buddista, la natura ultima delle cose. Nulla ha un'individualità statica e permanente, ma tutto è in continuo movimento. Ma l'importante è qui vedere lo stesso tipo di messaggio, cioè nel vedere le cose come sono, nello smettere di afferrarle, di rincorrerle, la realtà profonda si manifesta ed è curativa. L'aveva scoperto anche Dostoevskij. Nei Fratelli Karamazov fa dire allo Starets Zosima: ciò che nel vostro intimo vi sembra cattivo, interessante quel vi sembra cattivo, per il solo fatto che l'avete scoperto in voi si purifica. La grande Simone Weil, cercare nei suoi appunti, cercare di rimediare agli errori con l'attenzione e non con la volontà, perché ogni volta che facciamo veramente attenzione distruggiamo, è una parola bruttina, non mi piace, ma comunque, una parte di male in noi stessi. Invece la volontà di combattere un errore è segno che ne siamo impregnati. Ecco la virtù dell'attenzione, smettere di resistere al male, è l'unico modo. Accogliere anche il cosiddetto male, ciò che vi sembra cattivo, dice Dostoevskij. Ah, una piccola cosa circa un equivoco di Gentiloni, questo lo dobbiamo dire. Gentiloni è piuttosto critico nei confronti della via orientali, perché dice diverse cose, tra l'altro dice che la via asiatica è quella che dice presenza di Dio nella natura, quindi tranquillità, pace fra le contrapposizioni, acquietamento, ritorno, lieto fine. Unisce, trova punti di incontro, celebra i grandi matrimoni ecumenici della vita e della storia. L'armonia ne è la caratteristica, la disarmonia è il peccato. Ma coraggio, dice, la si può superare. Ecco, questo è un errore. La via della consapevolezza non è un'autostrada verso la pace, verso la tranquillità. Anche se effettivamente ci sono degli equivoci che, anche in ambito buddista, induista, che farebbero pensare questo, buona parte del buddismo si presta a questo equivoco, ma non è così. Direi che ritenere che la tradizione spirituale orientale e soprattutto la pratica di consapevolezza si esaurisca in questa ricerca della pace e del, come dice in un altro punto, dell'affermazione sotterranea dell'io, e pensare che tutta la tradizione buddista, per esempio, risponda a questa critica, sarebbe come la stessa cosa che dire che il cristianesimo si esaurisce con le crociate, la caccia alle streghe e un'idea di un Dio giudice e castrante. Tutte e due le cose sono state dette, sono state vissute, ma non rispettano la vera natura né dell'uno, né del buddismo, né del cristianesimo. Il buddismo non è un, perlomeno il buddismo che conosco io, non è un'autostrada per la pace, per la tranquillità, per una forma di egoismo, no? Di chi cerca la propria deliberazione. È un equivoco in cui si può correre, soprattutto per esempio quando si può pensare, per esempio, mi viene in mente che prima bisogna coltivare se stessi e poi ci si può aprire agli altri. Questo è un sottile equivoco in cui molti buddisti cadono. Non c'è un prima e un dopo. Queste due cose vanno fatte insieme. Quello che direi è che non esiste, non è facile coltivare le virtù di cui parla Filippo Gentile. Ci vuole una pratica. Ma non è nemmeno pensabile che si può praticare la consapevolezza, l'attenzione e realizzare se stessi in qualche modo e poi mettersi al servizio degli altri. È un'illusione. Le due cose vanno fatte insieme, in un modo o nell'altro, secondo i propri doni, le proprie capacità. Quindi ci sono equivoci da tutte e due le parti, e in questo equivoco il buddismo e i praticanti buddisti spesso cadono. Ma comunque, ecco, per concludere, questo mi sembra importante, resta il fatto che non la pratica della consapevolezza non è dell'attenzione, non è un'autostrada per la tranquillità e la pace, per il nirvana inteso in senso di propria personale realizzazione. Al contrario, diciamo che l'attenzione porta a una sempre maggiore pace, sì, ma sensibilità. Cito subito questa cosa di Simone Weil, è un appuntino che lei ha messo in un punto dei suoi quaderni. Dice: mali di testa, a un certo punto dolore diminuito proiettandolo nell'universo, ma l'universo si apre. Dolore più vivo, una volta ricondotto al suo luogo d'origine, con l'attenzione, ma qualcosa in me non soffre e rimane in contatto con un universo non alterato. Ecco quello che succede. Più sensibilità alla propria e all'altrui sofferenza, perché ci si è aperti alla propria. Difficile aprirsi all'altrui sofferenza, diventa una proiezione, un modo per non guardare la propria di sofferenza, se uno si apre all'altrui sofferenza senza aver affrontato la propria. Questa è la trappola dei certi impegni sociali. Ma in un percorso integrato c'è più pace, ma proprio perché c'è più pace, c'è più sensibilità alla propria di sofferenza, più sensibilità alla sofferenza del mondo, quindi più anche attività, e più attività saggia, diremmo, no? Perché meno travolta dalle proprie nevrosi, dai propri condizionamenti, dalle proprie aspettative, dalle proprie paure. Il contrario di quello che sparisce, anzi direi, quando si percorre una via meditativa di questo tipo, non è la sofferenza. La sofferenza fa parte della vita. E come fa il Bodhisattva, nella tradizione del Mahayana, del buddismo Mahayana, rimane nel samsara finché non è riuscito ad aiutare tutti gli esseri senzienti a liberarsi dalla sofferenza. È coinvolto, la sua compassione compassione, soffre insieme a tutti. Quello che scompare non è la sofferenza, ma la paura della sofferenza. Questo è quello che scompare. E quando non c'è la paura della sofferenza, la sofferenza è un'altra cosa. Quello che diceva Simone Weil, c'è qualcosa inalterato che resta. Per citare Gentiloni, lui dice che queste tradizioni orientali cercano la pace fra le contrapposizioni. No, la tradizione che conosco io cerca la pace nelle contrapposizioni. Cioè, i conflitti ci sono, è bene lavorare dentro i conflitti, ma coltivando la pace. Perché se possiamo portare una soluzione giusta e adeguata ai conflitti, non lo possiamo certo fare avendo una mente completamente travolta dal caos. E se abbiamo paura di soffrire, la nostra lotta sarà inficiata da questo, sempre. Concludo con Evagrio, torniamo al terzo secolo. Quindi lui dice, va sul cammino della preghiera con fiducia. Ricordiamo che per Evagrio la preghiera è attenzione. Va sul cammino della preghiera con fiducia, prontamente e allegramente. Tu vai verso il luogo della pace che ti proteggerà contro il luogo della paura. Se la tua mente è vigile e attenta, l'offerta della tua preghiera sarà gradita come quella di Abele. Vi ho stancato?
Non so se ho capito bene. Appunto, più che attenzione.
Forse la ripeto la domanda così si registra. La domanda è sull'attenzione al male. Forse appunto si riferiva a quando ho parlato non tanto di prestare attenzione al male, anche perché io faccio una gran difficoltà a parlare di male. Io dico quello che noi riteniamo male. E mi riferivo al passo evangelico in cui si dice di non resistere al male, no? E credo che la pratica di attenzione e consapevolezza aiuti a imparare a non resistere al male. Un teologo cristiano impegnato nel dialogo interreligioso, Raimundo Panikkar, dice che per non resistere al male occorre avere una grande fiducia nella vita, nella positività della vita, no? Perché se io non avessi la fiducia che la vita in fondo è bene, è positiva, c'è Dio dietro tutto, lo spirito, nel non resistere al male c'è il rischio della sconfitta, della vittoria del male. Bisogna credere che il bene sia più forte del, fra virgolette, male, per non resistere al male. Poi bisogna intendersi che cosa intendiamo per male, però comunque, insomma, intendendo per male la sofferenza procurata a noi stessi e agli altri, perché una sofferenza procurata a qualcun altro è il, tra virgolette, male. Lorenz direbbe il cosiddetto male. Una sofferenza che procuriamo a noi stessi è male pure quella. Importantissimo questo. La tradizione cristiana spesso invece suggerisce di farsi del male per non fare male agli altri, ma se uno fa male a se stesso, dico in modo estremizzato, se uno fa del male a se stesso poi lo trasferisce, c'è poco da fare. Quindi ecco, direi che la pratica di consapevolezza, l'attenzione consente di allenarci a guardare, a sentire, guardare può essere un verbo un po' troppo distante, a sentire con un atteggiamento di accoglienza tutto quello che per esempio ci passa nella mente, nel cuore, nei sentimenti, nelle emozioni. Nel vederlo così com'è, qualsiasi sentimento sia, fosse la rabbia, la gelosia, l'invidia, qualsiasi sentimento visto con un atteggiamento di accoglienza, di attenzione, di curiosità direi, no? Curiosità che presuppone che noi non sappiamo già di che cosa si tratta, no? Non diamo per scontato che sappiamo già tutto sulla nostra invidia, sulla nostra gelosia, no? Cominciamo a dubitare sul fatto che sappiamo tutto di noi stessi. Ecco, già questo atteggiamento di curiosità, un po' dello scienziato che guarda il virus di cui non conosce la dinamica, crea quello spazio, crea un po' di spazio perché la realtà ci riveli la sua natura. Le stesse emozioni dolorose ci rivelino da dove vengono, e magari scopriamo, nel momento in cui scopriamo da dove vengono, perché le mettiamo in atto, capiamo. Questa è una parte importante che non ho potuto sviluppare. È nel capire, e non si può capire se non si vede, se non si vedono le cose come sono, è nel capire che si sciolgono i nodi. È come se noi vivessimo continuamente con un carbone ardente in mano, ma ce lo teniamo in mano perché da una parte facciamo di tutto per non sentire il bruciore del fuoco, e contemporaneamente perché pensiamo che in fondo un'utilità ce l'ha. Ma quando ci concentriamo sul calore e ci rendiamo conto che brucia, e che brucia e basta, per dirla in un linguaggio religioso, che la sofferenza non è un prezzo da pagare per arrivare da qualche parte. La sofferenza è solo sofferenza. Signore, chi ha peccato perché quell'uomo fosse nato cieco? Lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori. C'è la vita. Allora, quando scopriamo che per esempio una sofferenza che ci siamo portati dietro per tutta la vita è solo sofferenza, ce ne possiamo accorgere solo se la guardiamo, se non la giudichiamo, addirittura se la accogliamo, no? Allora ci accorgiamo che cos'è, fa male, e ce la siamo portata dietro perché ci credevamo, perché credevamo che ci avrebbe aiutato in qualche modo. A quel punto la mano si apre, il carbone casca, perché nessuno si tiene in mano un carbone che fa solo male e che non produce niente. Ma se ce lo teniamo in mano è perché crediamo che un risultato ce l'ha. E l'unico modo per scoprire che non produrrà nessun risultato è conoscerlo. E non si può conoscere una cosa che non si accoglie. Quindi ecco, più che parlare di male, io direi accogliere le nostre emozioni, le nostre esperienze. Incontriamo una persona che ci sta antipatica? Benissimo. Le nostre reazioni sono le più fantasmagoriche, no? L'arte è quella di piano piano imparare ad accogliere sia le nostre reazioni arrabbiate nei confronti di quella persona, sia quella persona. Man mano che riusciamo a fare questo, io credo che la mente si calma, si placa, ci abbiamo meno conflitti e probabilmente riusciamo anche a risolvere quei problemi che in genere vengono considerati la conseguenza del male, dell'aggressività, un po' meglio, semplicemente perché siamo meno coinvolti. Non so se ho dato una risposta alla domanda. E io mi sono fermato perché anch'io ne potrei parlare mo, ma... Non l'ha mai detto. Lei era un'autodidatta da questo punto di vista, perché non ha insegnato nessuno. Thank you.